Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Abbiamo Giorgio Matè in regia alla parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione, che è una garanzia. Quindi andiamo subito ai titoli del nostro sommario.
Glicemia dalla A alla Z. Sugli sci il pollice è a rischio. Reni, una coppia di amici che protegge la nostra salute.
Sì, oggi parliamo della glicemia. Abbiamo pensato proprio di dedicarle una puntata intera perché è un parametro molto molto importante della nostra salute. La parola glicemia viene spesso associata al diabete e viene tirata in ballo, lo sappiamo bene, quando insieme alla pressione alta, al colesterolo elevato, al sovrappeso si parla di sindrome metabolica. Benissimo, parleremo anche di tutto questo, ma oggi vorremmo ampliare, allargare un po' il nostro discorso toccando anche altri aspetti. Ad esempio, parlare quando la glicemia, pur in assenza di diabete, non rientra nei parametri di normalità. Vogliamo parlare anche di glicemia nei bambini e anche di glicemia negli sportivi. Vorremmo anche parlare con voi di dieta, di alimentazione, quindi di indice glicemico. Di tutto questo, se volete parlare con noi, è molto semplice, potete fare il nostro numero verde che è già attivo, 800 24 00 24. Sono molto contenta perché i miei ospiti sono qua davanti a me in studio. È tornato a trovarci il dottor Andrea Scaramuzza, bentornato.
Buongiorno.
Responsabile del servizio di diabetologia pediatrica del Dipartimento di Scienze Cliniche dell'Università di Milano presso l'ospedale Luigi Sacco, e in studio con noi è una new entry, il dottor Stefano Genovese, responsabile del reparto di diabetologia all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, dottor Scaramuzza, inizio con lei. Giochiamo in casa. Questa benedetta glicemia che voi ci fate controllare quasi ogni volta che facciamo gli esami del sangue, quali informazioni vi dà? Perché è così importante?
Allora, sicuramente è un esame molto importante e questa è la ragione per cui viene sempre inserita in quelli che si chiamano esami di screening. Glicemia è una parola che indica il valore, il tasso di zucchero, uno zucchero in particolare che è il glucosio nel sangue, e questo è importante perché il glucosio funziona un po' come un carburante per le cellule. Se noi immaginiamo il nostro corpo come una macchina, la macchina per funzionare ha bisogno di benzina e le cellule, che sono la parte ultima costituente del nostro corpo, hanno bisogno di glucosio per poter funzionare. Andare quindi a determinare il valore della glicemia ci dice se questo metabolita, questo carburante importantissimo, è in concentrazioni ideali perché la macchina funzioni bene, e ovviamente se questi valori si discostano dalla normalità sono un indice di qualche cosa che non funziona e magari non è ancora però così elevato da poter essere considerato diabete.
Certo, dottor Genovese, di questo carburante come l'ha definito, un metabolita, poi se è corretto detto carburante perché sa che a noi piace usare dei termini molto semplici, ci interessa quindi la quantità, giusto? Però
esatto,
non deve essere né troppa né troppo poca. Il dottor Scaramuzza ha fatto l'esempio della macchina. Noi nella macchina abbiamo la freccetta che ci dice se abbiamo il pieno, siamo in riserva. La quantità è importante, ma...
La quantità è importante sicuramente, e tanto per dare subito dei numeri, per identificare i valori che riteniamo giusti,
sì,
una persona normale, i valori di glicemia, quindi di zucchero nel sangue, a digiuno, in condizioni di digiuno, dopo almeno 8-10 ore di digiuno, devono stare tra 70 e 110 mg decilitro.
Sì.
Ovviamente poi la glicemia varia nel corso della giornata anche nelle persone normali, cioè senza patologia, in relazione a varie situazioni. Questo valore così stretto tra 70 e 110 digiuno è il frutto di una serie di fini meccanismi di regolazione di questo valore, di questa sostanza nel sangue, che proprio viene regolata da ormoni, da funzioni di vari organi, dall'azione del fegato, dall'azione dei muscoli, però si deve sempre mantenere entro questi valori perché venga considerata normale.
Dottor Scaramuzza, il dottor Genovese diceva si muove, infatti la glicemia si muove, no, nel corso della giornata. Ad esempio si alza dopo pranzo.
Assolutamente, infatti.
E si abbassa quando digiuniamo.
Ma assolutamente. Ecco,
quindi il momento migliore per misurarla è sempre 8 ore dall'ultimo pasto?
Assolutamente sì. Di solito quando il proprio medico di fiducia consiglia la glicemia come esame di screening, si riferisce al dosaggio della glicemia a digiuno, quindi un digiuno appunto di almeno 7-8 ore, e questi sono parametri ormai standardizzati e riconosciuti. Parleremo poi probabilmente più avanti di quelli che sono i test che ci permettono anche di fare una diagnostica più fine, ma questi valori sono riferiti a digiuno.
Dottor Genovese, andiamo, se ci sono, a dei sintomi che possono farci sospettare che la nostra glicemia sia in eccesso o in difetto, oppure sono solo gli esami del sangue a evidenziarlo. Non possiamo avere qualche sospetto?
Questo è un aspetto molto importante, perché i sintomi si manifestano quando la glicemia aumenta in modo significativo oppure scende in modo significativo. Cosa vuol dire significativo? Purtroppo uno dei problemi che noi diabetologi abbiamo è che la glicemia, anche a valori di 180-200 mg decilitro, non dà nessun sintomo. Mm. Quindi noi sappiamo che il diabete di tipo 2, cioè il diabete che solitamente compare in età adulta, spesso viene diagnosticato in ritardo perché il paziente non ha sintomi. Quando invece la glicemia supera valori come 350-400, possono comparire dei sintomi. Quali sono? L'organismo umano è stato fatto per cercare di contrastare le situazioni, diciamo, di danno. Quando la glicemia supera un certo valore, l'organismo tende ad eliminarla, la elimina attraverso i reni.
Sì.
Quindi quando la glicemia in genere supera i 180 mg decilitro, inizia a essere mandata nelle urine. Siccome lo zucchero è una specie di calamita per l'acqua, si porta dietro con sé l'acqua, per cui il paziente che ha una marcata glicosuria, cioè tanto glucosio nelle urine, perde acqua e aumenta la sua quantità di urine. Quindi il paziente, noi diciamo che è poliurico, cioè perde tante urine. Questo stimola a livello del nostro cervello, questa perdita di acqua, una sensazione che è la sensazione della sete.
Quindi beviamo tanto e facciamo molta pipì.
Allora, è più giusto cronologicamente dire facciamo prima facciamo tanta pipì e poi beviamo tanto. E questo è il classico sintomo dell'iperglicemia. Viceversa, quando la glicemia scende al di sotto di un certo valore, e qui bisogna distinguere che questo valore è diverso nel soggetto normale e nel soggetto diabetico, iniziamo a avere dei sintomi. I sintomi preliminari sono la tachicardia, la sudorazione e un enorme senso di fame.
Volevo già leggervi i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666, poi daremo voce alle vostre telefonate all'800-24-0024. La prima è: sono Tati da Belluno, volevo sapere, io mangio tanti dolci, eppure la mia glicemia è sui 75. Mio marito, che non mangia dolci, ha sugli 85. Come mai? Stiamo sempre in dei valori che rientrano in quella
sono
che sono perfetti.
Entrambi di normalità. Il fatto di avere, nel momento in cui la si controlla, 75-85 dipende da tutti quei meccanismi a cui faceva riferimento il dottor Genovese, per cui probabilmente c'è uno stato nutrizionale leggermente diverso tra marito e moglie, sicuramente lo stato nutrizionale dell'uomo e della donna è diverso, e questa può esserne semplicemente uno specchio. L'importante è che non si superino o non si scenda sotto i valori raccomandati, poi tutto il resto è assolutamente normale da una parte, quindi accettabile.
Dottor Genovese, una domanda che viene fatta da più ascoltatori è: ma allora non possiamo mangiare gli zuccheri o dobbiamo ridurli? Chi mangia molti dolci rischia di avere poi una glicemia superiore ai livelli e quindi rischia più di altri di diventare diabetico? Questa è una domanda che è ripetuta in varie formule, l'ho sintetizzata.
Questo, ahimè, è un luogo comune.
Sì.
Allora posso rispondere in maniera un po' provocatoria, se mi concede. Posso dire che diabete non compare se mangio troppi dolci, perché se no tutti quelli che mangiano troppi dolci dovrebbero
diventare
diabetici. E questo non è. È ovvio che però una persona che ha una predisposizione al diabete, ad esempio ha un padre o una mamma con il diabete, uno stile alimentare diciamo non adeguato può essere una concausa che può portare alla malattia. Il controllo della glicemia è, come ho detto prima, è molto fine. Ci sono delle persone che possono mangiare molti dolci ma sono in grado di metabolizzarli, cioè di utilizzarli in modo adeguato, rapido, e perché sono sono, magari fanno molta attività fisica e quindi altri? Hanno la glicemia normale. Altri invece che non fanno fatica a metabolizzarla.
800 24 0024, parleremo anche di glicemia nei bambini, il dottor Scaramuzzo è un grande esperto. 824 0024, questo ve l'ho detto, 349 238 6666, se invece preferite mandarci un messaggio.
Una mela al giorno.
Sicuramente ne abbiamo parlato anche noi, avete sentito parlare del gomito del tennista o del ginocchio della lavandaia. Adesso si potrebbe parlare anche del pollice dello sciatore. In linea con noi abbiamo il professor Giorgio Paiardi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Bentornato, direttore. Grazie. Dell'Istituto di Chirurgia Plastica all'Università degli Studi di Milano e dell'Unità Operativa di Chirurgia della Mano al Policlinico Multimedica di Milano. Professor Paiardi, noi nel nostro sommario abbiamo messo appunto che chi scia può rischiare il pollice. Le cadute sono frequenti, mettiamo le mani avanti e il pollice ne fa le spese. Cosa succede?
Ma nessun allarmismo, chi scia si diverte, rischia anche altre cose più eclatanti, ma l'attenzione va tirata sul pollice perché viene frequentemente trascurato. Il pollice è l'elemento che caratterizza la presa della mano e quindi è il segmento che è isolato rispetto alle altre dita a cui si oppone per afferrare e in caso di trauma quindi fa i conti con se stesso, nessuno lo difende sui lati, ha un fronte scoperto, anzi più di uno. E quindi in caso di una botta significativa, anche banale, ma come si dice in colpo secco, si può interrompere uno dei legamenti fondamentali che ne dà la stabilità. La caratteristica particolare per cui merita di parlarne oggi è che quando questo legamento si interrompe si frappone una parte muscolare che ne impedisce la cicatrizzazione spontanea. Per cui nella regola, nella stragrande maggioranza dei casi, è purtroppo un legamento che va operato.
Senta professore, immagino, io non sono una sciatrice, almeno non rischio il pollice, però grande dolore, gonfiore, come faccio ad accorgermi che il mio pollice è diventato sportivo, dello sportivo?
Ma diciamo che orientativamente i sintomi sono abbastanza specifici, uno prende una gran botta, viene portato come con sistemi che noi sappiamo estremamente funzionanti sulle piste in un luogo di soccorso e viene effettuata una radiografia. Purtroppo la radiografia è per definizione negativa in un caso di lesione di legamento. Devo dire che nella maggior parte dei centri di sci c'è un personale estremamente qualificato o addirittura degli ospedali come accade a Cortina, per cui sono ormai sgamati, come si suol dire, e
lo beccano subito.
Il referto riporta c'è gonfiore apparentemente negativo radiograficamente, si consiglia consulto specialistico entro una settimana. Questo permette di rivedere il paziente anzitutto in condizioni emotive diciamo più tranquille. Il gonfiore tende un po' a diminuire, per cui non fa male dal pollice fino alla spalla, ma solo al pollice, e l'esame può essere più mirato e alcune semplici manovre evidenziano la lesione.
L'intervento di cui lei parlava è un intervento?
È un intervento che avviene in regime di day hospital, come ormai la maggior parte degli interventi, soprattutto in chirurgia della mano. Sono passati i tempi in cui l'anestesia generale e il lungo ricovero erano sinonimo della gravità di intervento. Oggi in day hospital si può anche riattaccare un dito amputato, quindi non è quella la misura.
Sì.
Quello che il paziente deve sapere è che il gesto chirurgico di per sé, quando è correttamente eseguito, è anatomico, cioè permette la ricostruzione perfetta del legamento, però come avviene in tutti i legamenti del nostro corpo il programma riabilitativo è lungo e impegnativo per ottenere poi che questo legamento non esageri, non sia troppo zelante e quindi permetta il movimento che la natura gli ha concesso.
Professore, regole di prevenzione possiamo darne?
Ma la regola di prevenzione
per salvare il nostro pollice?
Sì,
almeno uno dei due.
Sì, diciamo che un po' è quello che già avviene per gli snowboardisti, nel senso che siccome lo snowboardista per definizione o ci rimette la vita perché non frena o frena sulle mani, quindi rischia di rimetterci il pollice. Allora, nei guanti dello snowboardista è prevista la protezione per il pollice. In realtà questo sistema non è necessario nello sci alpino e tantomeno nello sci di fondo. avviene un po' chirurgico. Noi abbiamo pazienti che operati il weekend successivo tornano immediatamente a sciare perché hanno sotto ormai evidentemente il tutore post chirurgico. Quindi quello che noi possiamo fare è eventualmente quello di avere dei guanti che siano particolarmente protettivi,
sì,
se non rigidi, ma sicuramente non di cashmere o non di panno, e come per tutto il resto dell'organismo fare in modo di avere un buon maestro che tra l'altro insegni anche a cadere nel modo migliore,
a cadere
quando
bene
possiamo scegliere.
Professor Pagliardi, grazie per essere stato con noi, ci
grazie
sentiremo
lei,
presto per parlare di mano e intanto la saluto e le auguro buon lavoro.
Buona giornata a voi, grazie.
Pronto soccorso.
Tantissime telefonate, tantissimi sms, quindi grande attenzione anche dagli ascoltatori di Radio 24 a un valore importante, alla glicemia. Ne parliamo proprio oggi di questo carburante, mi è piaciuta molto la definizione del dottor Scaramuzza del nostro organismo. Darei subito la parola a Luciano che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno Luciano, benvenuto e grazie.
Sì, buongiorno. Senta, volevo chiedere al professore, io ultimamente, già da un po', che ho sempre la glicemia la mattina a digiuno 110-116, oscilla così. Il dottore mi ha fatto fare, il mio medico, l'esame anche quello cliccato, che è nella norma.
Sì, l'esame,
però,
io non mi scusi, non ho capito.
L'emoglobina cliccata, presumo.
Sì, l'emoglobina cliccata.
Esatto,
okay.
esatto. E allora io volevo sapere, è nella norma, volevo sapere il motivo perché porto sempre questa glicemia, questi, gli altri esami vanno tutto bene. Con
però questa glicemia è un po' mossetta, Luciano, esatto. Dottor Genovese, che cosa possiamo rispondere a Luciano?
Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Allora, l'emoglobina glicata è un parametro che ci dice come è stata la glicemia nei 3 mesi precedenti. È bene ricordare che non si usa, e risottolineo non, l'emoglobina glicata per fare diagnosi di diabete. L'emoglobina glicata è il parametro che noi diabetologi usiamo per monitorare l'andamento del diabete. In una situazione come la sua, signor Luciano, io suggerirei di fare un test da carico orale di glucosio da 75 grammi, cioè è una specie di test, è un test in cui al paziente viene somministrata una bevanda che contiene 75 grammi di glucosio, si va a misurare la glicemia dopo 2 ore, perché in questo caso posso avere un'indicazione più precisa se è presente un diabete misconosciuto oppure se c'è una situazione che viene chiamata alterata tolleranza al glucosio, oppure se il soggetto dopo 2 ore è tornato a un valore di glicemia normale. Questo ci dà molte indicazioni per sapere qual è il suo rischio di sviluppare diabete.
Andrei a Catania, ci chiama Giuseppe, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno dottoressa, buongiorno a lei e ai suoi ospiti.
Grazie Giuseppe.
Io vorrei,
sì,
posso porre,
certo,
la mia...
certo, certo.
Vado?
Vada Giuseppe.
Vado. Allora, diciamo che io a intervalli di 3 mesi ho effettuato le analisi, questo di screening,
sì,
perché tornando indietro nel tempo, 9 mesi fa 110 di glicemia, 2,34 totale il colesterolo, 37 HDL e 172 trigliceridi. A questo punto ho fatto un po' di, diciamo, di attenzione appunto, e sono arrivato a 106. È sceso anche il colesterolo, 35 HDL e 130 trigliceridi.
Sì.
E poi successivamente 103.
Quindi insomma si è messo un po' a dieta,
sì,
a Catania con quegli arancini è difficile.
È difficile. Però io mi sono abituato un po' a farne a meno. E quindi praticamente ho eliminato quasi del tutto le carni rosse,
sì,
mangio pesce, verdure. Però il mio problema, secondo me, è la sedentarietà.
Ecco, allora sentiamo Giuseppe, intanto sentire lei da Catania mi riporta a quella magnifica città e mi vedo già i cannoli con la ricotta magnifici e gli arancini, ma di questo non posso parlarne perché ho 2 diabetologi che sul controllo dell'alimentazione e sul moto fanno molta attenzione. Dottor Scaramuzza, prima dei mercati, un flash rapida, Giuseppe, poi ci torniamo?
Sicuramente lui si è già fatto la diagnosi, anche la terapia. Un po' di attività fisica non può fargli che bene, perché ovviamente consumerebbe di più questo carburante che è il glucosio, e i valori potrebbero rientrare. Lui già ha dimostrato, stando attento all'alimentazione, che tutto quello che è il profilo lipidico è migliorato. L'attività fisica lo aiuterebbe a migliorare anche la glicemia.
Siamo di nuovo insieme oggi in studio con me due esperti pronti ad occuparsi della nostra glicemia. Il dottor Scaramuzza affideremo di preferenza quella dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, e il dottor Genovese la nostra. Però, dottor Scaramuzza, noi abbiamo dato i valori della glicemia considerata normale, 70-110 nell'adulto. Succede così anche nei bambini?
Nei bambini direi che è quasi uguale. Noi siamo un filino più prudenziali e consideriamo valori normali quelli compresi fra 70 e 100.
Quindi un pochino più.
Un po' più bassa, sì.
I bambini, noi sappiamo, abbiamo visto dalle telefonate anche dei nostri ascoltatori, che quando aumentiamo di peso la nostra glicemia tende ad alzarsi un po'. Succede così anche nei bambini, dato che c'è questa epidemia di bambini sovrappeso?
Ma questo per fortuna no. Devo dire che noi spesso, quando appunto vediamo in ambulatorio dei bambini francamente obesi, ovviamente consigliamo una serie di esami per andare a valutarne lo stato nutrizionale e il benessere, e per fortuna sono ancora molto pochi quelli che hanno già alterazioni della glicemia se sono piccoli. Quindi sì, il sovrappeso non è una conseguenza diretta dell'aumento di glicemia, ma questo non significa che non dobbiamo combattere il sovrappeso per tutta un'altra serie di motivi, e poi immagino che adesso il dottor Genovese entrerà un pochettino più in dettaglio su questo.
Abbiamo Federica da Bologna. Buongiorno Federica.
Buongiorno.
A chi l'affido? Per i bambini? Lei
per
è
i bambini,
per i bambini. Dottor Scaramuzza scende ancora in campo. Federica.
Buongiorno. Allora, io sono la madre di due gemelle di 9 anni e mezzo, di cui una è stata diagnosticata quasi 3 anni fa. Mito 1.
Sì.
L'altra invece è predisposta a livello genetico. Sono due domande. Una, la bambina diabetica tollera le ipoglicemie gravi, cioè raggiunge dei valori a livello di 20 anche, senza mai perdere conoscenza. Io voglio capire questo, perché lei riesce a tollerarlo così tanto. La seconda domanda è l'altra, è predisposta a livello genetico. Posso fare qualcosa per evitare che si ammali di diabete?
Grazie Federica. Allora, un'ipoglicemia che non, no, ben tollerata dalla bambina?
Due domande molto interessanti. Il fatto che la bimba, anche a valori abbastanza bassi come possono essere 20 mg decilitro, tolleri bene l'ipoglicemia non è così infrequente. Dipende da quanto velocemente la glicemia scende. Ovviamente se la glicemia scendesse molto rapidamente sicuramente questo darebbe dei sintomi anche molto avvertiti. Se la glicemia scende lentamente dà modo all'organismo di abituarsi, e ovviamente purtroppo un bambino che ha il diabete, che quindi abbastanza frequentemente è sottoposto a questi stress tra virgolette di ipoglicemie, tende ad abituarsi. Quindi questa è una delle risposte. Per quanto riguarda la bimba che ha questa predisposizione genetica, l'unica cosa è quella di tenerla sotto controllo facendo degli esami periodici, una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, in base a come sono i risultati. Ci sono in giro per il mondo dei trial in cui si sta cercando di sperimentare qualche rimedio per vedere se si riesce ad evitare l'insorgenza di diabete, ma devo dire con grande sincerità che a tutt'oggi non esiste nessuna cosa che si sia dimostrata efficace nel prevenire il diabete.
Con lei, dottor Genovese, vorrei ritornare al diabete negli adulti, o meglio, mi correggo subito, a quei livelli di glicemia che non permettono ancora al diabetologo di fare diagnosi di diabete, ma che comunque sono comunque altini. Vogliamo capire perché e che cosa si può fare. Darei però la parola a Gianni dalla provincia di Milano. Gianni.
Sono in linea, grazie.
Buongiorno Gianni, la sua glicemia come va?
Buongiorno a voi, eccomi qua. 67 anni, ancora donatore di sangue.
Sì.
Da 30 anni il livello di glicemia a digiuno è sempre leggermente oltre al limite.
Sì.
Prove da carico, curve glicemiche hanno sempre messo in evidenza una buona risposta. E io continuo a fare controlli periodici, però la situazione è sempre stabile.
Allora, dottor Genovese, Gianni ci dà un'ottima palla. Perché la glicemia sale in una zona un po' borderline, no? Non è diabete, però non è nei livelli normali. Cosa si deve fare? Quali possono essere le cause?
Allora, innanzitutto è bene spiegare un atteggiamento che abbiamo noi medici, che è quello di generare delle, tra virgolette, categorie. Noi consideriamo normali, quindi con una glicemia normale, i soggetti che hanno una glicemia a digiuno tra 70 e 110. Noi consideriamo pazienti diabetici quelli che hanno una glicemia a digiuno uguale o superiore a 126 mg decilitri. Esiste quindi questo intervallo che va da 111 a 125, che dal 1999 ha un nome e un cognome, si chiama, secondo un acronimo inglese, quindi una sigla inglese che sta IFG, alterata glicemia a digiuno. Questa condizione può rimanere stabile per molti anni, oppure può essere un segnale che quel soggetto è a rischio di sviluppare diabete. Quindi, come è successo per il signor Gianni, il suo medico giustamente gli ha fatto fare dei controlli annuali, gli ha fatto fare una curva da carico e per fortuna del signor Gianni questa è una condizione stabile. Ma in molti pazienti questo invece è un parametro che sta segnalandoci che il soggetto sta diventando diabetico. Infatti, proprio in questi ultimi due anni si sta ritornando alla luce una vecchia terminologia che era quella di prediabete, proprio per identificare delle situazioni che predispongono alla malattia diabetica.
Quindi, in presenza di questi valori, di questa zona d'ombra tra i 111 e i 125, si fanno delle indagini ulteriori, dottor Genovese, giusto?
Sì, assolutamente, ma come ci ha giustamente anticipato il signor Gianni, uno è il test da carico orale di glucosio, di cui ho parlato prima.
Certo.
Che è un esame un po' più, diciamo così, specifico per capire l'alterazione della glicemia, del metabolismo, come diciamo noi, degli zuccheri. In questi pazienti vanno controllati alcuni dati molto semplici: il peso, la circonferenza della vita, l'età, ovviamente, la pressione arteriosa, i livelli di colesterolo. Perché possiamo andare a identificare, ad esempio, un soggetto come lei, dottoressa Carbone, anticipava all'inizio della trasmissione, con sindrome metabolica, che è una condizione a sua volta di rischio per diabete, ma anche di rischio cardiovascolare. Quindi dobbiamo inquadrare il paziente un po' più, diciamo, in modo più preciso, e sulla base di questi risultati potremo poi decidere in che modo seguirlo nei mesi e negli anni successivi.
Andiamo a Caserta, ci chiama Bartolomeo. Buongiorno Bartolomeo, benvenuto.
Buongiorno a lei. La ringrazio per l'opportunità che mi sta dando. Io volevo chiedere un'informazione.
Sì.
A me hanno praticamente diagnosticato?
Sì.
Sì, hanno diagnosticato il diabete a più o meno 30 un annetto fa,
sì.
Diciamo, un diabete di tipo 2,
sì.
Di tipo alimentare.
Sì.
Diciamo, sono andato un po' in preoccupazione per mio figlio, perché lui comunque, diciamo, è piccolo, ha 6 anni, però è golosissimo ed è abbastanza in sovrappeso. E quindi volevo sapere,
e quindi
se
lei, giustamente,
bisogna preoccuparsi per lui, oppure, come ci ha detto il pediatra, lasciar perdere ancora per un po', perché lui mangia moltissimo, mangia soprattutto cose dolci.
Si muove, Bartolomeo, quindi, anche questo bambino, oltre a essere una buona forchetta? Riesce a fargli fare sport?
Diciamo, sì, si muove, però insomma non è, fa anche un po' di attività sportiva, però
bene.
Comunque resta in sovrappeso.
Dottor Scaramuzza, Bartolomeo dice: sono diabetico, si sente dire sempre questa parola familiarità, il bambino piccolo, in sovrappeso, leggermente sedentario, e giustamente Bartolomeo si preoccupa. C'è da preoccuparsi, dottor Scaramuzza?
Secondo me un pochettino sì, perché il diabete di tipo 2 ha una familiarità ed è una cosa certa. Ovviamente il bambino è piccolo e nulla fa presagire che nei prossimi anni potrà andare incontro allo sviluppo di un diabete di tipo 2, ma crescendo questo rischio ovviamente resta. E siccome prevenire è sempre meglio che curare, è ovvio che prima si inizia la prevenzione, questo meglio è per quella persona e anche come risultati finali. Sicuramente il fatto di mangiare dolci di per sé non è un rischio a sviluppare il diabete, sono più che altro il sovrappeso e la sedentarietà, per cui se il bambino riesce ad avere un'alimentazione equilibrata e soprattutto a fare una giusta dose di attività sportiva, possibilmente quotidiana, ma almeno 3-4 volte alla settimana, questo già da solo
lo
è
protegge.
Una certezza nella prevenzione del diabete di tipo 2.
Siamo tornati insieme e, come anticipato, andiamo subito al nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola 101 domande e risposte sulla rivoluzione del glucosio. Se volete ricevere a casa questo libro dovete essere il primo ascoltatore a mandare un'email a esserebenessere@radio24.it e nella mail dovete mettere il vostro recapito, il numero di telefono e naturalmente il titolo del libro.
In collaborazione con IBS.it.
Dottor Scaramuzzi, è vero, ci scrive Marco da Firenze, che esiste un monitor che dà allarmi di ipoglicemia notturni? Se sì, è utilizzabile nei bambini? Potrebbe significare sogni tranquilli per noi genitori. Possiamo rispondere a Marco?
Allora, questo è uno strumento che ovviamente di solito è utilizzato in quei pazienti, bambini o adulti che hanno il diabete, che quindi hanno significativi problemi di glicemia. E comunque la risposta è sì, esiste un cosiddetto holter glicemico, quindi uno strumento che tramite un sensore che viene posto sotto cute, ed è un'operazione assolutamente banale che può essere fatta tranquillamente a domicilio, permette di rilevare in continuo la glicemia che viene trasmessa ad un visore. Ovviamente è possibile impostare degli allarmi, questo sia per i valori bassi che per i valori alti, e ovviamente poter provvedere in caso di ipo o di iperglicemia.
Andiamo a Torino, c'è Massimiliano che ci aspetta, 800 24 00 24. Massimiliano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, complimenti per la trasmissione. La mia domanda è semplice: io ho 36 anni e la glicemia a digiuno è più o meno 107-110.
Sì.
Praticamente io sono un amante di dolci, anzi sono un drogato. E un'altra cosa, mia mamma è diabetica da circa 7-10 anni, fa 3 insuline al giorno, però mia mamma 25 anni fa è stata operata di pancreas. Devo preoccuparmi?
Grazie Massimiliano. Dottor Genovese, la telefonata di Massimiliano ci dà lo spunto per andare anche a completare quelli che possono essere i fattori che portano, le cause che portano un innalzamento della glicemia. Sicuramente il sovrappeso, l'abbiamo detto, ma non sono un consumo di dolci, di zuccheri sicuramente, ma c'è anche dell'altro.
Allora, se il signor Massimiliano fosse un cittadino americano, la sua glicemia verrebbe considerata patologica, perché gli americani un paio d'anni fa hanno proposto di ridurre il valore di glicemia normale a 100 mg.
Come nei bambini, giusto?
Come
dottor
Scaramuzzi?
Esattamente.
Nei bambini, esatto. In Italia questa proposta è ancora oggetto di discussione all'interno delle società scientifiche.
Non è passata.
Non è ancora passata. Si discuterà, forse per la fine dell'anno lo sapremo. Sicuramente il signor Massimiliano è un soggetto comunque che ha un rischio maggiore rispetto a un suo, ad esempio, collega coetaneo. Di lavoro, coetaneo, perché ha la mamma che ha il diabete, anche se nel caso della mamma probabilmente il diabete è stato favorito anche
dall'intervento
chirurgico.
Al pancreas.
Esatto. Sicuramente la definizione sua, sono drogato di dolci, beh, qui questo aprirebbe un grande discorso, ad esempio sulla quella che chiamata l'atteggiamento a volte esagerato di assunzione di cioccolata. Sono temi che sono già stati dibattuti, però la terminologia abuso comunque è per forza sbagliata, cioè
sì.
Esagerare nell'assunzione dei dolci non va mai bene. Come ho detto prima, non è diabete non viene perché si mangiano troppi dolci, però è una persona predisposta a mangiare troppi dolci, può favorire. Perché? Perché poi si possono alterare all'interno del sangue anche i livelli di grassi e l'eccesso di trigliceridi può interferire sul valore di glicemia. Un eccesso di trigliceridi, ad esempio, impedisce un'adeguata secrezione di insulina, che è l'ormone che proprio permette di utilizzare gli zuccheri all'interno dell'organismo. La glicemia poi tende a salire nei pazienti in sovrappeso e tende a salire nei soggetti che fanno poca attività fisica.
Quindi al nostro amico di Torino, goloso di dolci, anzi lui dice drogato di dolci, il consiglio: tenerla sotto controllo, dieta, attività fisica?
Disintossicazione dai dolci, poi un po' di attività fisica e mantenere il peso nei limiti di norma.
Andiamo nella provincia di Milano, ci aspetta Natalia. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io sono la mamma di un bambino di 10 anni sì. a cui è stato riscontrato un livello glicemico abbastanza alto.
Quanto?
106.
106.
106. Dunque, ho fatto predisporre una dieta da un gastroenterologo, ma ho visto che come alimenti ha inserito il tonno, i succhi di frutta.
Sì.
Alimenti che per me non sono corretti.
Non sono corretti. Sentiamo, il parere del dottor Scaramuzza, Natalia, vuole?
Poi se ha qualche alimento specifico da consigliarmi per abbassargli l'indice glicemico, perché mio figlio è abbastanza rotondino, però fa anche tanta attività sportiva.
Grazie. Dottor Scaramuzza, rotondino?
Allora, una precisazione. Il diabete che colpisce i bambini è molto diverso da quello degli adulti, tant'è che i test che vengono fatti quando ad un bambino viene riscontrata anche appunto in maniera casuale una glicemia alta sono sia il carico orale di glucosio, ma si va appunto a vedere quella che è la predisposizione genetica. Ne aveva parlato il genitore di prima. È chiaro che 106 è un valore che supera quello raccomandato di 100 e quindi merita di essere ricontrollato. Un bambino che ha un valore di questo genere potrebbe fare un percorso diagnostico per capire se è semplicemente legato al fatto di essere leggermente sovrappeso, anche perché poi comunque la mamma dice si muove molto. Secondo me non ha bisogno di una dieta particolare se non di una dieta sana, e quindi assumere assolutamente tutti gli alimenti che dovrebbero essere assunti, carboidrati,
senza esclusione,
senza indirizzarsi in particolare a qualche alimento. Non ci sono alimenti che fanno bene o che fanno male, con moderazione fa bene tutto.
Io ringrazio i miei ospiti, che inviterò a tornare presto, perché il tema glicemia ha suscitato grande interesse. Grazie quindi al dottor Scaramuzza e al dottor Genovese. Vi ricordo che se volete scriverci, noi inoltreremo le vostre mail e le vostre richieste ai nostri esperti. Grazie, vi auguro buon lavoro. Io dedico gli ultimi minuti di trasmissione ad una coppia di amici della nostra salute, i nostri reni, che con il loro lavoro, l'abbiamo anche in qualche modo captato oggi in trasmissione, ci proteggono da tanti rischi. Questa settimana, proprio in occasione della Giornata Mondiale del Rene, tanti esperti ci aiuteranno a conoscere più da vicino questi organi così importanti, per apprezzarli e soprattutto proteggerli. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Dal Canton. Buongiorno professore.
Buongiorno a tutti.
È presidente della Società Italiana di Nefrologia e ordinario di nefrologia all'Università degli Studi di Pavia. Professore, i reni sono un po' le sentinelle della nostra salute. Perché, professore?
I reni controllano l'equilibrio dell'acqua e dei sali dell'organismo e funzionano come un importantissimo organo depuratore, ecco perché sono così importanti per la nostra salute.
È vero che i reni ci proteggono anche dalle malattie del cuore? Insomma, i reni salvano anche il nostro cuore?
Sì, certo. È importante, importantissimo prevenire, oltre che curare, le malattie renali, prima di tutto per evitare di dover andare incontro a trattamenti sostitutivi come la dialisi o il trapianto. E poi anche perché c'è un'associazione molto forte tra malattia renale e malattia del cuore e dei vasi, per cui prevenendo l'una si previene anche l'altra.
Questa è una delle buone ragioni per tenere sotto controllo l'attività dei nostri reni e imparare a proteggerle. Professor Dal Canton, grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a lei, buongiorno.
Buona giornata a voi, io vi aspetto come sempre domani dopo il GR delle 11. Avete un appuntamento con me, non mancate.